Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Oggi su Unica Radio parliamo dell'inquinamento del mare da plastica. Si tratta di una delle emergenze ambientali più gravi dell'epoca moderna. Abbiamo al telefono il professor Andrea De Lucia, tecnologo ed esperto di ecologia marina e conservazione del CNR. Benvenuto, professore.
Buonasera a tutti.
L'inquinamento da plastica è un problema globale, tanto che le Nazioni Unite hanno inserito la tutela dei mari tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Vorremmo sentire dalla sua voce proprio le sue competenze. Per le sue competenze e per il suo campo di ricerca, qual è lo stato di salute del mare, iniziando con il Mar Mediterraneo ma arrivando fino al nostro mare di Sardegna?
L'inquinamento da plastica è ad oggi forse uno dei problemi più interessanti da un punto di vista della ricerca scientifica, perché si è constatato che dall'inizio della produzione delle materie plastiche, che non risale a tantissimi anni fa, siamo riusciti nel tempo a far diventare il mare praticamente un contenitore nel quale abbiamo riversato per più di 50 anni materiale plastico. E il discorso, io lo diciamo così molto brevemente, è che purtroppo tutto quello che noi non gettiamo nei rifiuti va a finire e si disperde in qualche modo nell'ambiente. Purtroppo vuoi con i fiumi, vuoi con le piogge o perché è gettato direttamente in mare, il mare risulta il luogo finale in cui vengono riversate tutte quante le plastiche. Quello che rimane un pochino da approfondire sempre di più sono gli effetti, perché su questo aspetto ci sono ancora molti studi in corso. Gli effetti appunto che riguardano il mare in generale, ma soprattutto le specie di organismi che abitano il mare, perché la presenza di materiale plastico, di macro plastica, quindi la parte quella visibile, è sempre stata in qualche modo considerata un problema direi quasi di bellezza di un paesaggio, nel senso una spiaggia era bella o brutta, se era sporca o no. E invece, cominciando a lavorare un pochino sotto i ricercatori sugli aspetti legati alla presenza di plastiche, si è visto immediatamente che l'interazione tra gli organismi marini e la plastica era sicuramente da prendere in considerazione. Nello specifico, io anche occupandomi delle tartarughe marine, non posso negare che nel corso degli ultimi 20 anni abbiamo avuto un riscontro di tartarughe con ingestione di plastica che dagli anni 2005-2007, in cui avevamo un riscontro del 14-18% delle tartarughe in plastica, oggi siamo arrivati ben oltre il 95%, e questo ci fa capire che nonostante la presa di coscienza, le nuove leggi e normative, effettivamente non stiamo realmente riducendo il problema. E altro aspetto fondamentale, sempre per rimanere a livelli generali, anche a livello mediterraneo, è che per la prima volta la Comunità Europea ha puntato su quella che viene chiamata la Direttiva Europea sulla strategia marina, cioè una direttiva esplicitamente legata al mondo marino. Ecco, pensiamo che dei descrittori che ci sono in questa direttiva, uno è proprio dedicato interamente all'ITER. Questo per farci capire anche la direttiva del 2010, per farci capire anche in che modo viene considerato il l'ITER e gli effetti e i problemi che arreca l'ambiente. E, continuando il discorso e rimanendo un pochino legati anche ai mari della Sardegna, io ho avuto la possibilità nel corso degli anni, anche grazie alla strategia marina, di approfondire sia l'aspetto dell'interazione l'ITER-biota, quindi interazioni tra le plastiche, per esempio con le tartarughe marine o con le microplastiche, con la fauna ittica, quindi con i pesci, e anche lo studio della presenza di microplastiche lungo i mari della Sardegna ci ha intanto fatto constatare che i mari attorno alla Sardegna non differiscono grandemente dal resto del Mediterraneo. E senza entrare nel merito dei valori, che è ovvio cambiano da area ad area, e la Sardegna sappiamo che gode di una circolazione molto forte, quindi di regimi di correnti che in qualche modo tendono a mantenere anche il mare apparentemente, dico io, più pulito. Comunque, a parte questo, noi non abbiamo riscontrato alcun sito del lavoro che ormai stiamo svolgendo da anni in cui abbiamo riscontrato l'assenza di microplastiche. Questo deve essere un aspetto, un risultato abbastanza importante per farci capire chiaramente che lo stato di salute dei nostri mari è anche qua attorno alle coste della Sardegna da tenere sotto controllo, sotto osservazione.
Dopo questa puntuale ricostruzione le chiedo, abbiamo ancora tempo? Questo scenario non sembra roseo, lascia spazio ad un salvataggio?
Il discorso del salvataggio è sicuramente legato in primis al cambiamento proprio di usi e costumi, ma sia personali che anche di, diciamo così, di politiche dei circuiti di riciclo piuttosto che utilizzo non solo della plastica, ma in genere di tutto quello che noi in qualche modo non utilizziamo più. È ovvio che oggi noi stiamo abusando dell'utilizzo della plastica, la famosa plastica monouso è un'aberrazione, cioè non è possibile che costruiamo un bicchiere di plastica per utilizzarlo una volta sola. E ad esempio io dico, quante volte ci è capitato di stare in una festa e ogni volta che prendiamo una bevanda è un bicchiere nuovo. Abituiamoci che così non si può andare avanti, non si può continuare. Quindi sicuramente possiamo fare qualcosa. Il problema più grande è che c'è una distinzione tra le macroplastiche e le microplastiche, sia da un punto di vista proprio visivo, ma anche da un punto di vista proprio della possibilità, della capacità che abbiamo noi di aiutare, di ripulire il mare. Io faccio sempre un esempio, io, non io, ma magari anche io, non è per quello, ma butto una bottiglietta di plastica, direi che nel giro di qualche giorno, se qualcuno dovesse intercettare questa bottiglietta di plastica con un gesto, che è stato un gesto mio, con un gesto riesce a rimuovere il problema che ho creato. Il problema è che se passa qualche tempo, magari mesi o anni, questa bottiglia di plastica si frammenterà in migliaia o milioni di pezzettini, e poi sarà impossibile rimuovere. Ecco perché più passa il tempo e più le macroplastiche le lasciamo negli ambienti naturali a frammentarsi, e più noi riscontreremo un'intensità, un aumento del numero di plastiche, certo di dimensioni più piccole. Il problema qual è? È che lo stesso pesce che di fronte a una bottiglietta che galleggia, magari incuriosito, comunque non riesce a ingerirla, alla stessa bottiglia dopo qualche mese, dopo qualche anno, frammentata, diventa invece un probabile, un possibile cibo da parte del pesce. Quindi vedete che più diventa piccolo il mondo delle plastiche e più interagisce in maniera attiva con gli organismi marini. Noi oggi abbiamo visto che le plastiche le troviamo nei pesci, le troviamo negli organismi filtratori, per esempio nelle ostriche, nelle coste, che noi ci cibiamo. Ecco, questo che vuol dire? Cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare è sia legato a quello che possiamo fare noi, ma soprattutto anche a quello che possono fare delle politiche gestionali un pochino più attente al rispetto dell'ambiente e anche all'utilizzo di materiali differenti. Su questo molte risposte le potrebbe dare anche il mondo della ricerca, che però, come sappiamo, non è sempre in qualche modo aiutato e facilitato a portare avanti lavori e studi, anzi al contrario se c'è da così da tagliare qualcosa si taglia sempre sulla ricetta, però dobbiamo sicuramente investire nello studio di nuovi materiali o provare a lavorare sempre meglio proprio in quello che è il riciclo o in quello che è proprio il circuito in genere dei rifiuti che noi produciamo.
Lei ci ha parlato appunto del cambio di usi e costumi, quindi si evince che tutti siamo chiamati a dare il nostro contributo. Partiamo dai più piccoli arrivando agli adulti. Cosa possiamo fare? Come possiamo mutare meglio i nostri comportamenti o addirittura crearne di nuovi?
Ma io su questo aspetto ho un mio pensiero che non è quello di suggerire dei comportamenti o di vietarne degli altri. Il mio obiettivo è quello appunto fino ad ora, quello di raccontare, di spiegare, di informare quello che accade. E poi ognuno di noi, se mette assieme queste informazioni, riesce a capire chiaramente cosa potrebbe conveniente fare per l'ambiente e cosa no. Io non voglio rimanere sul teorico, però è ovvio che mi è giunta l'informazione che una cicca buttata a terra o nel tombino poi va a finire in mare e lì questa viene menta e diventa cibo per i pesci, magari sto più attento non a fumare o non fumare, per non entrare nel merito adesso di aspetti di salute o di comportamenti sociali, però ecco, buttarla in un cestino dove poi viene raccolta e portata all'inceneritore o chissà dove è un altro discorso, un pochino quello che è successo i primi tempi quando noi ne abbiamo trovati anche molti qua in Sardegna, trovavamo molti cotton fioc. Adesso fortunatamente una legge impone a chi fabbrica i cotton fioc di non usare la stecchetta in plastica, però il problema non è il cotton fioc, il problema è perché uso il cotton fioc e non lo butto nel secco, ma lo butto nel water? Anche su questo, quindi il problema non è lo uso o non lo uso, è giusto usarlo o no. È appunto cercare di capire che cosa succede e quindi provare a ragionare su tutte le azioni che si fanno, capire se ci possono essere delle conseguenze per l'ambiente. So che questa sia l'unica cosa.
Allora, proprio secondo lei, quanto conta il modo con il quale stiamo comunicando questa crisi ambientale? Se ne parla abbastanza? Se ne parla in maniera corretta?
Io penso che il fatto che se ne parli sia una cosa importante. Quello che vedo io anche da quelle poche occasioni in cui mi confronto con i cittadini e quant'altro, vedo che quando si danno delle informazioni corrette, quando dietro c'è magari pure qualcuno che ci lavora, ma in tutti i campi, io mi occupo soprattutto da un punto di vista conservazionistico, ma ci sono tanti colleghi ricercatori che sono chimici o fisici o vengono da altri campi appunto, che possono comunque dare il loro contributo. Ecco, secondo me bisogna informare le persone attraverso voci professionali e competenti, in modo che il cittadino, il fruitore, in qualche modo possa avere le giuste e corrette informazioni. Non bisogna farsi un pochino così trascinare dalle mode, perché io scusa se dico mode, ma è perché a volte adesso la plastica è diventato anche in qualche modo un po' una moda, nel senso adesso è tutto quanto plastic free, poi in realtà siamo continuando a danneggiare l'ambiente in maniera completamente inconsapevole.
E proprio per questo forse i cittadini che seguono le mode magari dovrebbero seguire la moda della salute. Quindi quali sono gli effetti non secondari dati dall'inquinamento dei mari sulla nostra salute?
Ma i problemi che noi adesso non è che sono stati palesemente riscontrati, ovvero gli studi sono ancora in corso, però il fatto di aver trovato presenza di microplastiche in molti organismi, anche negli organismi di cui noi ci cibiamo, il fatto stesso che la plastica la troviamo un pochino dappertutto e questo influenza comunque comportamenti o in qualche modo crea problemi agli equilibri che ci sono a livello ambientale, sottomarino, ecco, queste sono comunque, devono essere viste come delle perturbazioni e in quanto tali sono comunque inquinamento, e se noi vogliamo difendere i nostri mari e automaticamente difendendo l'ambiente difendiamo anche la nostra salute, dobbiamo necessariamente provare a, a migliorare o comunque a tenere in considerazione questi aspetti. Sembra una banalità, però molti degli studi che stanno portando avanti in questi ultimi anni sono anche legati al fatto che un'altra tipologia di inquinante, sempre in qualche modo relegabile alle microplastiche, è quello delle fibre tessili. Perché le fibre vengono scaricate direttamente dalle lavatrici in mare, fogne e quindi poi in mare, ecco, queste stanno diventando e saranno il prossimo problema. Però anche là noi dobbiamo cercare appunto di capire come far fronte a questo problema, perché non possiamo pensare che da domani c'è tutto, c'è qualcosa, ecco, come dicevo prima, la ricerca che dovrà essere studiato per migliorare o per rendere queste fibre in qualche modo innocue o assorbibili in qualche modo dall'ambiente. Ho detto assorbibili per dire è più che biodegradabili, cioè che possano servire, essere utili all'ambiente. Quindi ecco, mi riallaccio a quello che dicevo prima, bisogna investire molto in ricerca e solo così noi riusciamo a migliorare la nostra qualità di vita.
In conclusione, dalla sua esperienza diretta maturata proprio sul campo, quanto sono importanti i controlli e quali frutti sta dando l'istituzione di zone marine protette nella difesa dell'ambiente contro le plastiche?
Se devo dire, il contributo della presenza delle aree marine protette per l'inquinamento da plastiche purtroppo è ininfluente, nel senso che un'area marina, per come è organizzata, per i mezzi che può avere a disposizione, anche per, diciamo così, bonificare le aree, non può dare contributi sostanziali al fenomeno, al problema. Però le aree marine hanno un altro importante compito, che è quello appunto di veicolare, di raccontare, di organizzare giornate ecologiche, conferenze, ecco. Questo è quello che stanno facendo le aree marine. Io in molte occasioni ho anche partecipato attivamente a queste conferenze, ecco, questo invece è molto molto importante. Qual è la differenza? Che un'operatività in mare magari ti porta appunto a cercare di risolvere il problema puntualmente, immediatamente. Provare a cambiare un pochino modo di pensare alle persone è un lavoro molto più lento, che avrà i suoi frutti magari fra qualche tempo, però se devo essere onesto forse è quello che nel tempo funzionerà meglio, perché noi non dobbiamo neanche pensare che possiamo fare qualunque cosa, perché tanto c'è qualcuno che ci sta dietro e che in qualche modo ripulisce il sistema, quello che noi mettiamo così fuori uso. E invece è bene che cominciamo proprio noi a ragionare in maniera differente. Questo è il mio pensiero.
Ringrazio il professor Andrea De Lucia del CNR per essere stato con noi su Unica Radio.
Grazie a tutti.
Vi ricordo che potete ascoltare questa e tante altre interviste sul sito di unicaradio.it, su Google Podcast e su Spotify.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.